Eccoci qua in diretta, Radio Parma. Ho cercato in qualche modo di prostrarmi telefonicamente a questo straordinario musicista, nonché amico di amici, quindi è amico pure lui, perché quando si hanno degli amici in comune come quelli dei quali vi parleremo, non può che essere così. Walter Calloni, un nome, una garanzia, una storia musicale. Insomma, Walter, buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno
qui.
Andrea, allora, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Parma.
Dunque, te lo dico perché magari alcuni non lo sanno, no? E quindi tu sai che Radio Parma è stata la prima radio libera italiana?
Lo so, perfetto. E noi abbiamo fatto con Eugenio Finali un brano dedicato alle radio libere.
Ma libere veramente. Libere veramente.
Che aprono la mente.
Fantastico. Allora,
e la radio data per morta tante volte. Adesso c'è la televisione e non ce l'ha fatta la televisione. Adesso ci sono i social e non ce l'ha fatta. La radio è il veicolo medium più vero e più duraturo e più magico che ci sia. La radio è proprio magia.
E poi sai cos'ha? Che costa poco, nel senso che tu riesci con una voce e con fantasia a realizzare degli scenari impressionanti. Perché poi, non so se anche tu vedi negli studi televisivi, no? Tu entri, vedi attraverso la TV questo studio galattico, poi se tu vai a presenziare in uno studio televisivo vedi questi cartoni fatti a quadrato, rettangolo, semiaperti, e poi tutto il resto ci sono capannoni.
Truman Show.
Del resto facciamo parte.
La radio non è finzione, la radio è parola, la radio è emozione.
Ascolta, invito anche a te, perché ho già invitato Francesco Guccini, ho già invitato alcuni personaggi.
Mamma mia, chi mi metti vicino a venire qua
a Lucio Vionino Fabbri a tagliarci un salame con un po' di pane. Una sera ci mettiamo qua e parliamo senza limiti di tempo, perché per fortuna questa emittente ce lo permette di fare, quindi è una cosa importante. Allora, Walter, prima di parlare di te volevo semplicemente segnalare Linea C Acoustic Trio, c'è questo appuntamento con Controtempi, questa stagione musicale che cresce ogni anno qua da noi in città. Ottimo. e quindi c'è questo appuntamento che
giovedì
ti vedrà protagonista giovedì 12 ottobre alla Casa della Musica. Questo esatto. È quanto sei mai stata alla Casa della Musica? Sì, immagino, giusto?
Non mi ricordo. Sai, ne ho fatte di cose e qualcuna mi sfugge.
Vabbè, comunque, insomma, ti piacerà anche come spazio,
sono
sia
stato
all'aperto.
Al teatro,
che
sono stato in diversi posti, a Parma sono andato tantissimo, con PFM, con Vecchioni, con tanta gente.
Allora, con te ci sarà...
Con la drummeria, le ultime volte con la drummeria, un gruppo di pazzi, di batteristi pazzi.
Allora, con te ci sarà Giulio Corrini al contrabbasso, Massimo Colombo al pianoforte, e tu naturalmente... Esatto. Alla batteria. Tra l'altro è 20 anni, giusto, che tu sei con loro, anzi più di 20 anni con i Linea C.
Sì, il tutto è iniziato nel 1992, dopo l'esperienza con la PFM Fran Di Cioccio. La PFM nell'87 si prese un momento di pausa. Di Cioccio, che non riesce a stare fermo un attimo, lo vedi tuttora, no?
Anche sul palco, anche, bisogna
non
fargli,
mai, no,
bisogna
anche
fargli capire che però Mick Jagger il fiato ce l'ha, perché io quando vedo Di Cioccio che si agita così sul palco e a momenti mi sviene lì, io sto male, hai capito? Ogni passo
so, ma perché,
che...
ma perché noi siamo ruspanti, siamo italiani. Mick Jagger è a fiorfiori di dottori, è ossigeno, bombole di ossigeno, rianimatore, cioè sono miliardari, quindi dietro il palco c'hanno l'ira di Dio. Di Cioccio è proprio ruspante. E va proprio di suo, non ha bombole di ossigeno o altre cose.
Hai ragione.
Del genere che lo sostengono.
Hai ragione. Comunque, Walter, giusto, tanto per citare anche un'etichetta, perché l'etichetta è molto importante nella professionalità e nella professione di un musicista. Non è una cosa, è un po' come colui che ti dirige, che ti invita a fare, che sceglie una linea, che insomma con dolcezza cerca di portarti su quella che secondo lui è la via migliore per vendere dischi, ovviamente. Poi ce ne sono altri che sono eticamente dotate, queste sono le grandi. Tu hai lavorato con una grande etichetta che era quella con Finardi, con Camerini, il gruppo, il pacco, eccetera, eccetera. Perfetto, la Krams. E quindi sei partito bene, nel senso che c'è stato già questo incipit per poi dare una carriera.
Era nel nostro, destino, chiamalo come vuoi, capito? Noi eravamo un gruppo di ragazzini, io, Camerini, Lucio Fabri, che ci trovavamo a suonare per nelle università, negli istituti. Sai, era un momento difficile in Italia, politicamente difficile e anche un po' pericoloso. Era il momento della guerriglia in strada, delle cariche della polizia e delle manifestazioni delle università. Nelle pause delle manifestazioni nelle università si creavano sempre delle situazioni per suonare, e noi ci ritrovavamo per suonare. Eravamo un gruppo di amici che ci ritrovavamo per suonare con Alberto, con Finardi, senza pensare a discografia, a cose, giusto per dare il nostro contributo, perché in quel periodo lì pensavamo veramente di poter cambiare le cose. Si pensava, eravamo veramente, con la differenza con i ragazzi di adesso è che noi eravamo veramente convinti di cambiare le cose, e qualcosina abbiamo cambiato. Non è tutto male come dicono: ah, 68 e gli anni 70 sono stati un disastro. No, un sacco di cose sono state cambiate in meglio, che tuttora i ragazzi ne possono usufruire.
Questi sono anni del disastro, non i 68. Questi sono
anni difficili, perché ci hanno tolto una cosa importantissima, il sogno. Ci stanno togliendo i sogni, stanno togliendo i sogni ai nostri ragazzi.
Ce lo stiamo facendo togliere, che è un'altra cosa, Walter. Ce lo stiamo facendo togliere, perché questa generazione della quale stai parlando tu era di ferro, era una roccia, era una...
Eravamo decisi, eravamo convinti.
Non c'era possibilità di
poi
avere...
Poi abbiamo fatto un sacco di errori,
certo,
anche,
certo, certo, ma c'era un'altra forma etica che non ti dava la possibilità di andare oltre un certo limite, non c'era.
Sì, sì, sì.
E quindi vabbè, poi anche tu, come Gino Paoli e come tanti, hai capito che insomma la via si ammorbidiva, anche come Eugenio Finardi, che poi è partito con una linea piuttosto dura a livello importante verso i temi, e poi capisci che
noi eravamo la musica ribelle,
certo,
che ci entra nella pelle, ma eravamo veramente convinti, e questo era la cosa bella. Eravamo di una determinazione incredibile, questo si sente anche nella musica. Eravamo giovani e determinati.
Allora, Eugenio Finardi, poi hai toccato delle collaborazioni, hai lavorato a stretto contatto con dei grandi, grandissimi, tra tutti, uno su tutti, anzi no, non è possibile dire uno su tutti, perché non posso non parlare di Battisti, non posso parlare di non parlare di Graziani, non posso parlare di De André, non posso parlare
Battisti,
di tanti altri.
Posso interromperti?
Certo.
Battisti è stata una grande sorpresa, perché noi, come stavamo dicendo prima, arrivavamo da un altro giro, da un'altra
estrazione, diciamo,
da un'altra
giusto?
Estrazione, esatto, il Parco Lambro, la Krams, l'impegno, il messaggio, e sinceramente Lucio Battisti non era molto seguito nel nostro ambiente, non faceva parte del nostro vissuto in quel periodo lì. L'incontro è stato veramente fortuito, noi non conoscevamo Lucio Battisti, è proprio questo che ha interessato e poi ci ha portato a suonare con lui, perché noi stavamo facendo dei provini con Claudio Pascoli, che era un collaboratore di Eugenio Finardi, no? L'arrangiava. Lucio Battisti passa, sente quel suono, si innamora di quel suono lì, va a comprare alcuni dischi, perché era una persona molto curiosa, si interessava. Infatti c'è l'aneddoto di Ivan Cattaneo, che il Cattaneo incontra Battisti con il suo disco, il suo album sotto braccio, e gli dice: ah, Lucio, hai comprato il mio album? E lui gli fa: non ti allargare, l'ho comprato per ascoltare la ritmica, perché ho intenzione di chiamare questo batterista e questo bassista, che eravamo io e Huey Bullen.
Fantastico.
Infatti Huey Bullen, esatto, e Huey Bullen, ed è questo che conquistò secondo me Lucio, al primo incontro fece la famosa gaffe di Huey, cioè appunto perché non conoscevamo e arrivavamo da un'altra estrazione, incontriamo Lucio Battisti per la prima volta al Mulino e Lucio e Huey si avvicina e gli fa: ah, mi hanno detto che tu sei famosissimo, vendi tantissimo in Italia, sei uno dei cantatori, però io non conosco molto bene, ma tu canti anche, gli fa Lucio Battisti. Huey Bullen gli dice: ma tu canti anche, Lucio Battisti? Ma questa probabilmente, Andrea, è stata la chiave per entrare nel cuore di Lucio e farci chiamare per fare quel disco lì. Lui stava già incidendo con Il Volo, sente noi, incontra noi, vede dei ragazzini che erano lì solamente per suonare. Lui era circondato, era in quel momento lì, era nel massimo della sua popolarità. Lui era circondato da gente che voleva sempre qualcosa da lui, o voleva proporre qualcosa da lui, o chiedeva qualcosa da lui. E invece si ritrova dei ragazzini che arrivano dal Parco Lambro, proprio un altro giro completamente, che suonano in... E eravamo indiavolati in quel periodo, proprio energia pura. E lui si innamora di questi, e soprattutto di Huey Bullen, poi Ivan Graziani, cioè la chitarra, proprio per questa cosa qui. Da quella frase, ma tu canti anche, capisce che in realtà noi siamo lì per suonare, non siamo lì perché era Lucio Battisti, anzi non lo conoscevamo nemmeno Lucio. E addirittura nel nostro ambiente, Renudo e altre cose, quando ci chiedevano: ma abbiamo saputo che voi vi siete venduti alla, sai, quel periodo lì si usa uno dei termini, al padrone, siete andati a suonare con Lucio Battisti? E noi: no, non è vero, cioè avevo 17-18 anni e a volte ho dovuto rinnegare il fatto che stavo suonando con Lucio Battisti, per dirti i tempi completamente cambiati, perché adesso vai a suonare con qualsiasi ragazzino un po' popolare e mettono fuori i cartelli fuori dalla casa, i genitori e gli amici.
E tra l'altro, Walter, Battisti era un po' distante dalle vostre anche idee, o sbaglio, di quel periodo?
Allora, questa è stata la grande sorpresa. Non così distante. Il mio canto libero, che è stato strumentalizzato e molti l'hanno usato, chi di destra, chi di sinistra, ma soprattutto quelli di destra, l'hanno strumentalizzato, l'hanno fatto passare per un messaggio che non era. Il mio canto libero è la solita. È una delle storie di tradimento di Mogol, perché l'anno scorso abbiamo fatto dei concerti dove c'era Mogol che spiegava i testi e come nascevano i testi di Battisti. Anch'io all'epoca il mio canto libero gli avevo dato un altro significato e volevo dargli un altro figlio, io soprattutto volevo dargli un altro, il mio canto libero sei tu, in un mondo che non ci vuole più, allora io, capito, volevo dargli un altro significato. In realtà non è così, Mogol racconta che In un mondo che non ci vuole più, non è nient'altro che il mondo dei suoi amici, perché lui si innamora della moglie di un suo amico, scappa con la moglie del suo amico, e quindi il mondo che non ci vuole più è la cerchia ristretta di amici. Io gli avevo dato un significato molto più ampio, hai capito? E le persone, e non solo le persone, ma anche i politici in quel periodo lì l'avevano preso e l'avevano strumentalizzato. Addirittura c'era gente che diceva che era di destra.
Tanti, lo ricordo perfettamente.
Ma non era assolutamente di destra. Era una persona che ragionava, era un po' più anarchico, se vuoi, hai capito? Più vicino, stranamente, a Fabrizio De André, che ha una persona di destra. Di destra non aveva niente. E poi soprattutto con la politica, lui era sempre critico con la politica, sia da una parte che dall'altra, come tutte le persone che ragionano, cioè non la tifoseria. Lui, da quello che ho conosciuto io avevo 18 anni, arrivavo dalla Cramps, anch'io mi aspettavo, hai capito, il cantautore popolare pieno di soldi che sarà diverso. No, ho incontrato una persona curiosa, che è la base di tutto, perché poi era la caratteristica di De André, di Fossati, di tanti, erano una delle caratteristiche dei grandi è questa, proprio la grande curiosità, la grande cura del dettaglio. Quindi mi sono ritrovato una persona curiosa, interessante, artisticamente, un grande lavoratore, è il primo che mi fece capire che il talento da solo non basta, il talento è solo una piccola parte, poi tu ti devi impegnare, ci devi lavorare. Infatti Lucio Battisti era il primo a arrivare in studio e l'ultimo a arrivare in studio. Io mi ricordo che Respirando lo fece in una notte. Noi alle 10 di sera al Mulino salutiamo io, ciao, andiamo a Milano, abbiamo cose da fare, torniamo domani mattina. Ok, andate, lui fa, Lucio. Tanto io sto mettendo giù un'idea di un brano. Siamo tornati la mattina dopo, era ancora lì con due occhi a palla così, e felice come un bambino perché aveva finito il brano Respirando, che ha inciso tutto da solo, dalle chitarre alle tastiere, alle percussioni. Era un grande lavoratore, ma il primo che ci fece capire, ragazzi, ok, va bene avere il dono, avere un talento, ma la cosa più importante è alzatevi alla mattina alle 6 e cercate sempre di mettere giù un'idea, di mettere giù un di lavorarci sopra, insomma. Grande, è stata una grande scoperta, perché noi in realtà non lo conoscevamo veramente. Faceva parte dell'altro giro, mi spiego?
Certo, assolutamente. Ricordo bene.
E invece abbiamo incontrato una persona stupenda, sempre in evoluzione, uno che fino all'ultimo giorno ha studiato musica, uno che in ogni disco cercava di fare. Se tu noti, tutti i dischi sono unici, mai ripetitivi.
Guarda, io personalmente amo molto anche la produzione Companella, la prima produzione Companella, per me è straordinaria.
Stupendi, ma non hanno capito tuttora, la gente non l'ha capita tuttora. Un po' è colpa dei musicisti e delle tribute band che arrivano fino al massimo al mio caro Angelo o Anima Latina e poi si fermano lì e continuano a battere sui soliti brani che sono diventati gli evergreen, un po' da spiaggia, se vogliamo dirlo, hai capito? Quei brani che canti in coro in spiaggia. Perché e quindi le tribute band si fermano lì. Io infatti, assieme a Roberto Pambianchi così, vogliamo fare invece una cosa che parte da dove si fermano le tribute band, quelli che vanno in giro a omaggiare Lucio Battisti. Cioè partire dal periodo, chiamiamolo inglese, e arrivare ai dischi bianchi. Riarrangiati, magari un po' meno elettronici, ma delle cose, cioè Don Giovanni, Hegel sono dei capolavori
fantastici.
Ancora da capire.
Sì, ma poi sai, il testo di Panella ha stroncato tanti, no? Perché insomma, Mogol, diciamolo, fa dei bei pezzi, ma sono molto chiari, no? Le storie che vengono raccontate. Sì. Invece Panella sono rimasti tutti a bocca aperta della serie. Ma la gente
Cosa sta dicendo?
La gente è così se non la si educa. Ricordo, tra l'altro, visto che abbiamo parlato di Pepi Morgia, questo tecnico straordinario che non c'è più e che collaborava con i più grandi, con Fossati, con De André. Ricordo quando uscì l'album Le Nuvole, che parlavo con dei colleghi che lavoravano in radio, eccetera, eccetera. Appena uscito c'era la grande voglia di ascoltare il nuovo di De André, e allora era Le Nuvole, e mi dissero: beh, l'ho ascoltato, De André non vuole proprio vendere. E io ho detto, forse non ci sia... Come non vuole vendere? No, cioè di questo ne venderà 20 copie. Io dico, Cioè, allora ho capito male io. Allora, io l'ho ascoltato, per me è una cosa straordinaria, invece no, non venderai poi quello che è stato. Perché, ma no. la maggior parte partiva con questo concetto, e così come tanti altri pezzi incredibili e ancora non capiti per certi versi, ma che allora insomma avevano proprio lasciato di stucco tanti, anche chi amava un cantautore o un altro, insomma.
Ma esatto, hai detto una cosa sacrosanta, ma ancora prima con Croce de Bar. Immagina Andrea quando Fabrizio espone l'idea di fare un disco in genovese antico.
Pazzesco.
Cioè, la casa discografica dice, ma nemmeno non vuole vendere, si vuole suicidare, cioè, capito, artisticamente.
Vero. Walter, scusa, ti interrompo qualche secondo. Ci ascoltiamo Creusa de Ma con Fabrizio De André. Volevo dirti che prima di entrare con te in trasmissione avevo messo Respirando di Battisti, e per questo che non lo posso rimettere, ma era arrivato non a caso. A fra poco.
Ombre de muri, muri de maine, donde ne veni, dove le cane, densi tu du vali, nasemo strani. A neta na ponto, o cotelo agua. E a monta lá, seu garesto dio. O diao lense, o segue feto nio. Ne shurtimo da uma, peixe vai o seda o dria. A fontana de cumbi, taca de pria.
E anda, meu, e anda.
Taca de pria que que saia, em taca do dria, cu não le mai na. Gente de ligam, face de mandila, ue que do luas preferi xala. Fige de famiglia, o do de bom, que tipo a minha, le senza o bundum.
E anda, meu, e anda. Se vê, consegue daia, você dá bem, você dá manja. Fritia de pinho, janco de portofim, cervele de pé, tu magimo vim. Lasagne da filha, ai quatro tuque, patigo em negro doce, de lebre de cu. E anda, meu, e anda.
A barca do vinho, e naveguemos xiscante, emigrante do rio, muito entiante. Fim com a tincrechada, poeira urecante, redigame, venia de fite. Bacanda corda, marça de guedeça, caneliga e ne porta, antena cruza de mar.
E anda, meu.
Thank you.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
La radiocronaca di tutte le partite del Parma Calcio è solo su Radio Parma, la radio ufficiale dei crociati. Ascolta le partite dei gialloblu sulle frequenze 102 e 104 e in streaming su radioparma.it.
Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta, successi tutti da ballare, mixati da Monica Sensini.
Radio Parma 102-104.
Torniamo in diretta dopo l'ascolto di Creuse de Ma con Walter Calloni, batterista
stupendo
straordinario.
Stupendo questo brano, è sempre magico, è sempre
è vero
stupendo.
Che ha delle atmosfere. E poi vinse bellissimo anche la copertina di quell'anno Creuse de Ma, questi colori mediterranei.
Max Quinto, un mio carissimo amico fotografo, purtroppo non c'è più... è mancato un po' di anni fa.
Copertina davvero straordinaria, non se ne vedevano
Max
allora
Quinte.
Di copertine così non c'erano queste idee di tagli.
Ma Max era un grande,
Era un grande, era veramente un grande anche lui. Insomma, tutta diciamo che la squadra
cognato
che...
di Mauro Pagani.
Cognato di Mauro Pagani, hai ragione, è proprio cognato di Mauro Pagani che abbiamo tra l'altro risentito qualche tempo fa dopo anni che non ci sentivamo. E sempre un
grande
grandissimo
Mauro.
Anche
adesso
lui
sta meglio,
veramente.
Sono contento,
meno male, ci fa piacere perché ha passato dei periodi insomma non proprio
difficili.
Allora Walter, veniamo dunque rinnovo, tu sei a Milano, abiti a Milano?
Io abito tra Lodi, Pavia e Milano, quindi proprio in mezzo alle tre città.
Bene, quando
abito a Sant'Angelo Lodigiano, vicino a San Colombano.
Ecco, quindi quando faremo questa serata, se mai si verificherà, ti sposterai, ti dovrai spostare per venire a mangiare un po' di salume nostrano dalle nostre parti in una serata di
mamma
chiacchiere
mia,
soprattutto.
Parma e dintorni si mangia,
ecco.
Ma come tutta Italia è una nostra caratteristica.
Allora, visto che tra gli organizzatori di Controtempi c'è Pierangelo Pettenati che ci sta senza dubbio ascoltando, volevo così spezzare anche una lancia. Pierangelo, ti stai accorgendo che cosa ci sta raccontando Walter, così come tanti altri. Ecco, i concerti vanno bene, ma poi fare anche tante chiacchiere con gli artisti, la gente rimane, non se ne va, rimane dopo il concerto e ho già avuto la prova che quando tu cominci a intervistare un artista che ha qualcosa da dare, poi non se ne vanno dopo il bis, stanno lì e anzi è il momento forse più importante di un concerto, quindi magari potrebbe essere un'idea allargarsi a Controtempi e fare anche delle chiacchierate, solo un abbozzo di quello che stiamo facendo con Walter questa mattina.
O anche prima del concerto.
O anche prima, però sai cosa c'è? Che se tu lo fai dopo, la gente che rimane è proprio quella che vuole rimanere, hai capito?
Sì. Se lo fai prima poi se ne vanno.
È vero, è vero. E allora,
non è vero. No, abbiamo fatto anche delle cose, abbiamo fatto anche delle cose del genere, al pomeriggio incontro. Con la gente, poi la sera concerto,
però non lo so, se lo fai dopo quella che rimane è proprio quella che vuole stare assolutamente.
Concerto e racconto. Io ho fatto assieme degli amici un concerto dove raccontavo la mia storia, quindi partendo da Finardi, Lucio Battisti che mi aiutò a farmi conoscere a tutti. Capito? Lucio Battisti era famosissimo e il fatto di suonare con lui mi aprì le porte all'incisione, al suonare in sale di incisione. Il Mulino venivano tutti, eravamo di moda in quel periodo. Fu Lucio Battisti a farci conoscere al grande pubblico. Fu Finardi a farci conoscere alle persone di un certo tipo, infatti il Giro della Cramps, il Renudo, il Parco Lambro. Ma Battisti ci fece conoscere al grande pubblico.
A livello professionale, non dico umano, a livello professionale è quello che è contato maggiormente nella tua carriera, oppure no?
No, allora, per noi Lucio Battisti era, come ti raccontavo prima, era, non era il grande cantautore popolare non so come dirti, capito? La gente pendeva dalle sue labbra. Noi eravamo lì per suonare, eravamo dei ragazzini e ci piaceva quello che ci proponeva, e soprattutto ci piaceva il fatto che ci lasciava la massima libertà. Ancora Tu era nata come un brano acustico, infatti si può sentire alla fine del disco, un brano acustico, e lui arrivò e disse: voi come la fareste questa? Ma quando mai un numero uno delle classifiche in Italia viene a chiedere a un ragazzino di 17 anni e a un altro ragazzino di 18 anni di Trinidad, voi come la fareste? Cioè, era veramente una cosa incredibile,
veramente.
Cose che in questo periodo non potrebbero succedere, insomma. Adesso si va a cercare, per esempio, il grande artista va a cercare il grande musicista per fare le tournée mondiali, si prendono il migliore batterista al mondo, il migliore bassista al mondo, invece lui si accontentava di ragazzini però pieni di energia e di idee, come eravamo noi in quel periodo.
E sai che quello che tu stai dicendo su Lucio Battisti è molto importante, perché ci apre degli scenari che non è mai trapelato più di tanto, no? di Battisti,
no.
Non si riusciva a capire che cosa pensasse, storie, delle curiosità, non arrivava a nulla.
Spesso e volentieri Lucio Battisti sembrava antipatico e arrogante, invece era solamente una persona molto timida e introversa. Capito? Lui voleva fare musica, non parlava quasi mai di cose personali, ma era una scelta, non era per chiusura, era proprio il suo modo di fare. Lui nella musica e nel fatto di emozionare, di creare, si ritrovava. Il fatto, tutto il resto erano, ma sì, va bene, sono chiacchiere, capito? E noi non conoscevamo questo personaggio. Noi ci siamo ritrovati, ci hanno detto: questo è Lucio Battisti ed arriva primo in classifica. Primo in classifica dei ragazzini, era una cosa incredibile. Ma fu questa l'amalgama, fu questa la cosa, come ti ho detto prima, come vi ho detto prima, che conquistò anche Lucio, il fatto di chiamare noi. Lui stava già incidendo, ti ho detto prima, lui aveva già fatto quasi metà dell'album. Ferma tutto e va avanti con noi, con dei ragazzini, capito? Quindi lui ci aprì le porte della discografia. Da quel momento lì, sai com'è, no? Poi diventi di moda, ha suonato con Battisti, allora. E quindi in quel senso lì lui ci ha aiutato involontariamente, capito? Ci ha aiutato a farci conoscere non al grande pubblico, ma agli addetti ai lavori. Anche al grande pubblico, perché La Batteria Contrabbasso eccetera è uno dei dischi che ha venduto di più della discografia di Lucio, e quindi è arrivato a tutti, ma questo l'ho scoperto dopo. E una delle cose più belle, andando in giro nei 40 anni di tournée così, è la gente che ti incontra e non ti dice: ah, quanto sei bravo tecnicamente, come suoni bene, no, ti dice: ti devo ringraziare perché mi hai fatto amare la batteria, ti devo ringraziare perché attraverso il feel di Ancora Tu io mi sono innamorato della batteria, ti devo ringraziare perché con Musica Ribelle mi hai fatto amare questo strumento. Cioè, una cosa bellissima, capito?
Certo.
Una cosa stupenda.
Che dire, Walter, io sono in chiusura perché ho le notizie dalle 11, mi scrive Pierangelo Pettenati e mi dice sto ascoltando, sono d'accordo sulle fette di salame, quindi dovremo aprire anche al pubblico praticamente questo nostro incontro, sarebbe bellissimo averti con noi, non so quando, ma mi piacerebbe tanto. Intanto ci vediamo, ti vedremo giovedì insieme al completo del trittico musicale Linea C, il 12 giovedì alla Casa della Musica e Controtempi, esatto, e tutto quello che riguarda questo appuntamento. Allora, dicevo, per caso abbiamo introdotto il tuo incontro con Respirando di Battisti, non a caso abbiamo proposto Creuse de Ma. Vorrei chiudere con Musica Ribelle, che ci starebbe a pennello, ma l'ora mamma esatta è qua, quindi devo salutarti come con le notizie. È stato un grande piacere averti qua con me, per me è un onore incontrare dei grandi musicisti come te e la storia della musica, perché di quello si parla.
È stato un piacere per me, grazie Andrea di avermi invitato e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Parma. Mi raccomando, la radio è il vero veicolo.
Ci vediamo giovedì.
Ci vediamo giovedì.